Oggi sì che primavera, è primavera, buongiorno, sono le 7:30, proprio puntuali, siamo svizzeri stamattina, siamo veramente precisi. Qualcuno diceva che la primavera fosse entrata ieri, invece secondo me la primavera entra oggi, ma poi si sente già questa mattina chi è nella nostra città, Palermo, dove vi trasmettiamo, dove c'è la nostra sede, quella di TRM e Radio Med, c'è proprio questo clima primaverile, già di buon mattino le temperature sono assolutamente al di sopra della media stagionale. Non so se la pensa così anche Salvatore. Buongiorno Toti, buongiorno, come stai?
Buongiorno.
Come
comunque
stai?
Tu sei rimasta ieri.
Il maglioncino me lo ricordo. Il maglioncino me lo ricordo. Quando hai fatto 18 anni, te l'hanno regalato gli amici che venivano.
Per la precisione 19
anni. Si vede proprio sulle strisce degli anni 90.
Hai visto?
Fantastico.
A strisce. Comunque tu sei rimasta ieri.
Grazie per la colazione.
È iniziata ieri.
Ancora questa prima è iniziata
oggi
ieri.
Oggi invece, caro Vincenzo.
Sì, oggi invece che?
Cosa?
Ecco. Poesia leggera. Che c'entra?
Ti chiederai perché? Oggi è la giornata della poesia, quindi invitiamo tutti i poeti all'ascolto e alla visione.
Dai, dimmi una poesia al volo. Tu sei un poeta, si sa che la gente ti fa la corte perché tu sei un poeta naturale. Quindi dimmi una poesia al volo. Dimmi una poesia al volo.
Caro Vincenzo, sì? Dal primo momento che ti ho visto, ti ho sempre amato, stimato,
ecco,
e odiato.
Tra l'altro parliamo di Arcigay nell'ultima parte, quindi ci sta tutta sta poesia per la felicità di Luigi Vitale. Buongiorno Luigi. Come stai? Però va, voglio dire, iniziamo con il gentil sesso e quindi con una urbanista. Buongiorno a Lisa Biondo, buongiorno, sciogliamo il ghiaccio, saluto il nostro regista.
Buongiorno,
un po' emozionata, credo che sia la prima volta di una
primissima
volta gli abbiamo dato acqua e il caffè, un calmante. Ebbene, c'è problema, non ci fa più praticamente e siamo solo all'inizio e non abbiamo detto nulla. Intanto vi ricordo il 393-914-9944, la linea WhatsApp, SMS mi arrivano qui e naturalmente se ci sono anche dei saluti da fare, delle cose che volete aggiungere quando ci sono i nostri ospiti, fatelo anche in diretta 091-843-4324. Allora, intanto l'urbanista, fare l'urbanista, io non è che ogni giorno mi interfaccio con un urbanista. Che cos'è la figura dell'urbanista?
Diciamo che la figura dell'urbanista è quella figura che si occupa di tutto quello che ha a che vedere con la città, in particolare del suo sviluppo. Diciamo questo in due parole.
Ma poi, quando sei diventato urbanista? Cioè che percorso, c'è una laurea in urbanista?
Sì, in Italia c'è una laurea in pianificazione territoriale e urbanistica ambientale che è all'interno, che si trova all'interno della facoltà di architettura.
Bene, avete capito.
Io ho studiato però in Francia, in cui l'urbanistica è più legata alle scienze sociali e meno all'architettura.
Ah, cioè che in pratica che significa? Si sta attenti un po' al contesto, quindi alle persone più che alle cose in cemento.
Sì, esatto, quindi
si vede che sono datemi una laurea in urbano, cioè perché pure io sono veramente messo bene. Danny, ti rendi conto con chi lavori tu? E io mi rendo conto che lavoro con te, lì è il problema, capisci?
E appunto dobbiamo risolverlo questo problema. È un problema che ci portiamo da
sapevi
anni, risolviamo in fretta.
Tu sapevi che cos'era la figura dell'urbanista, che è importante?
No, io conosco soltanto una figura urbana.
Vabbè, oddio, lo sta dicendo il vigile urbano,
il
vabbè.
Li
salutiamo, ma ogni volta che appunto dico di essere un urbanista, ovviamente la prima domanda è
lavori in polizia municipale? Va bene. Allora, che bello essere a Palermo, è anche bello per questo. Tra l'altro è una città che necessita un rinquadramento anche nel suo sviluppo futuro a misura veramente di uomo, più verso il sociale, meno palazzoni e più spazi condivisi.
Assolutamente d'accordo. Ed è proprio la ragione per cui sono qua
stamattina oggi. Perché tra l'altro c'è proprio il titolo, anche un titolo che noi abbiamo messo per facilitare la gente di guardare a casa. Al Teatro Massimo, il primo giardino sensoriale di Palermo, è vero? Ecco, questo è un titolo di Palermo Today. Insomma, è un appuntamento importante. Domani 22 di marzo, proprio alla sala ONU, Io non sapevo che c'era una sala ONU, ma c'è una sala ONU che si chiama Sala ONU al Teatro Massimo, è vero?
Sì, domani mattina appunto conferenza stampa del progetto Giardini Condivisi presso la Sala ONU del Teatro Massimo alle 11, quindi ovviamente invitiamo tutti.
Ecco, adesso dobbiamo a parte invitare domani mattina tutti quanti, andiamo al Teatro Massimo, alla Sala ONU, capire di che stiamo parlando, cioè che sono i Giardini Condivisi.
Sì, allora Giardini Condivisi è un progetto cofinanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con fondi PAC a valere sulla misura Giovani per il Sociale. E questo progetto è realizzato dall'Associazione Musicale Cerism in ATS con l'Associazione Ludodidattica Pica Onlus ed è un progetto molto ampio che prenderà vita, che sorgerà negli spazi di pertinenza delle associazioni, in particolare in via Niccolò Paganini 4, che è una traversa di via Notarbarto, e si presenta come un vero e proprio luogo di formazione, di studio, di sperimentazione, ma soprattutto di diffusione di competenze e conoscenze legate alle arti dello spettacolo.
Bellissima, insomma, coltivare giovani talenti da proiettare nel mondo lavorativo grazie alla creazione di una compagnia di teatro musica, sperimentare il linguaggio musicale con i cinque sensi, meravigliosa, sì. Rendendo spontanea l'inclusione di giovani disabili. E adesso non per far marketing, solo per attirare attenzione utilizzando questa parola disabili che viene forse utilizzata troppo in quest'ultimo periodo, però è vero che in futuro ci debba essere una città più a misura di chi ovviamente non è normodotato e quindi ha difficoltà in questo momento per via di barriere che si vedono e che non si vedono, procreare degli spazi condivisi anche con loro. Questa è una mission importantissima, Lisa.
Assolutamente sì, infatti è proprio uno degli obiettivi principali del progetto del Giardino Sensoriale, perché appunto il progetto Giardini Condivisi prevede due grandi macrofasi. Una prima fase dedicata appunto, come ben dicevi, alla creazione di una startup compagnia teatro tascabile, che è una compagnia di teatro musica stabile a Palermo e che quindi ha l'obiettivo da un lato di formare giovani talenti che poi possano continuare il proprio percorso professionale sulle proprie gambe, e dall'altro lato invece il progetto, la creazione del primo giardino sensoriale a Palermo, un giardino che ha l'obiettivo di diciamo espandere le attività svolte dalla compagnia teatro tascabile in un palcoscenico dove risvegliare i propri sensi e dove stimolare sensazioni sinestetiche.
Bloccati un attimo. Sta andando benissimo nonostante Grazie. L'emozione. Che anno è? Che giorno è?
I giardini di marzo.
Ecco, vabbè.
I giardini di marzo.
Ci fermiamo un attimo, tra poco continui, cara Lisa, perché abbiamo l'oroscopo del giorno. Giardini, Che? Perché dici, ti piace l'oroscopo del giorno? È una delle tue rubriche preferite, immagino.
Ovviamente.
Perché tu credi. Credi? Credi nell'oroscopo?
Ci provo.
Che segno sei?
Bilancia.
Che giornata sarà oggi?
Una giornata bellissima.
Bellissima, meravigliosa. Vabbè, allora lo scopriamo insieme. Bellissima canzone ha tirato fuori questa qua, potrebbe essere una colonna sonora, insomma, di questi giardini condivisi. Appuntamento domani, ma ne parliamo tra poco. Intanto, grazie alla regia straordinariamente curata e guidata dai nostri amici, vediamo l'oroscopo del giorno, dall'Ariete in poi. Fino a...
Ben ritrovati all'appuntamento con l'oroscopo, vediamo cosa ci dice il cielo segno per segno. Ariete, tenetevi pronti, non lasciatevi sfuggire alcuna occasione. Toro, avrete da fare per districarvi da una vostra dimenticanza, quindi un pochino di attenzione in più. Per i gemelli la fortuna vi guiderà facilmente la mano, quindi approfittatene, mi raccomando. Per il cancro, giornata un po' lenta, contrastata da qualche contrattempo, insomma non è tanto il giorno giusto per voi. Il leone, l'atmosfera generale intorno a voi sarà meno tesa, mentre per la Vergine possiamo dire di fare le cose con calma e di tenere soprattutto d'occhio i nervi. Bilancia, rischierete di dover superare alcuni ostacoli imprevisti, mentre lo Scorpione, bella giornata, vi riserverà momenti di particolare dolcezza. Sagittario, la salute e la forma non vi creeranno particolari problemi. Soluzione dei problemi anche per il Capricorno, ci sarà appunto uno spiraglio per risolvere cose un pochino intricate. E poi per quanto riguarda l'Acquario, ottima giornata e momenti intensi con la persona amata. Per i Pesci potrete contare su una tranquilla, appagante routine. Anche per oggi l'oroscopo termina qui, il 21 di marzo se ne va e domani torniamo con una nuova giornata.
Allora, eravamo distratti, di conseguenza non abbiamo potuto capire che ha detto l'oroscopo. Danny, tu eri in cuffia, hai ascoltato segno per segno l'oroscopo del giorno, che hanno detto sulla bilancia che è il segno della nostra prima ospite stamattina.
È una giornata tranquillissima.
Sì, vabbè,
non ci sarà niente, diciamo, di aver paura, è una giornata che si porterà avanti con molta,
ma
diciamo,
che stai dicendo? Che
ma
stai...
comunque ho ascoltato un segno.
Quale?
Il nostro.
Il cancro?
Oggi non è giornata per il cancro, quindi no. Vincenzo, mi sa che possiamo spegnere, ce
la andiamo. Veramente.
Spegniamo,
è una giornata negativa per noi.
Negativissima.
Veramente?
Detto, oggi non è giornata per il cancro, quindi.
Porca miseria.
Io ci credo tanto.
Sì, però perdonami. Iniziare per me la giornata, una giornata con una ospite, una saluto, mentre vedete fare segnali o saluti, perché poi io ho la visuale, per chi arriva sembra un aeroporto, quindi è appena atterrato un volo con due donne bellissime, devo dire, veramente belle, quando si dice che l'età per alcune non passa mai. Signore, qua c'è, però non vi dico nulla, tra poco ne vedrete una delle due ospiti. Iniziare la giornata con una bilancia come Elisa Biondo, che ho conosciuto oggi, ma devo dire anche lei una grande donna, giovanissima, già urbanista, lei è urbanista paesaggista, vive a Palermo da circa una decina d'anni, perché
conferma.
Avete sentito un po' la sua musicalità quando comunica, è un po' romanesca. Roma, eri romana, ma sei romana oppure sei di origine siciliana, trasferita lì e poi tornata qua?
Nata a Parigi e poi ho vissuto la mia infanzia a Roma.
Potevi dirlo prima.
Adolescenza e poi ho preso la decisione di venire a Palermo.
Potevi dirlo prima, perché qua noi, tutta la squadra parla benissimo francese, potevamo tra l'altro agevolarti parlando francese.
Potremmo parlare francese.
Ma visto che non ce l'hai chiesto, noi evitiamo di parlarne perché è inutile. Poi lui è bravissimo, Danny non ne parliamo, io insomma sono più parlare inglese, capisci? Poi i francesi ci parlano loro. Quindi, perché la decisione comunque di stabilirti qua in questa terra? Cosa ti piace della Sicilia? Cosa ti piace di Palermo, a parte gli uomini?
Ma diciamo.
Dico, cioè, no, che c'è.
No.
Una cosa che mi veniva a me così, perché sa.
No, confermo, sa, tra l'altro.
Conferma appunto, l'emozione.
A 18 anni ho preso la decisione di venire a Palermo perché mi ero innamorata con le menti di un palermitano.
Oh.
E poi, va bene, quella storia è finita, ma nel frattempo ne ho
conosciuto tutti i giardini condivisi, alle volte si prendono vie diverse. Eh?
Esatto, e adesso sono innamoratissima del.
Di chi?
Di mio marito.
Oh, che bella, no? Starà guardando la televisione?
Non lo so,
chissà,
però magari mi ascolterà.
Magari l'ascolta, magari poi la rivede, quindi lo salutiamo, complimenti. Allora, stavamo parlando appunto dei giardini condivisi, questo progetto che è realizzato in ATS, appunto dall'associazione musicale Cerism, che è il Centro Europeo Ricerca e Sperimentazione Musicale, c'è questa, è l'associazione culturale Pigaollus. Questo è il primo appuntamento, mercoledì 22 marzo, ovvero domani, alla Sala 1 del Teatro Massimo, per scoprire un po' le varie fasi di questo importante progetto. Stavamo completando il discorso un po' più dettagliato sul giardino condiviso. Lisa, quindi la completiamo anche per chi magari vuole anche stamattina saperne di più.
Certo, come dicevo, quindi il progetto Giardini Condivisi si suddivide in due grandi fasi: la creazione della startup compagnia Teatro Tascabile e la creazione del giardino sensoriale. In particolare la prima grande macrofase, ovvero la creazione della startup Teatro Tascabile, ha l'obiettivo di coltivare giovani talenti da proiettare nel mondo lavorativo. Questo attraverso una prima fase di formazione, attraverso l'organizzazione di laboratori, in particolare 11 laboratori,
sì.
Musica d'insieme, ensemble orchestrale diretta sotto la direzione artistica del maestro Biondolillo,
sì,
che seguirà la sezione delle tastiere e del pianoforte. il maestro Giovanni Mattariano, che invece seguirà la sezione dei fiati, Giovanni Demma la sezione delle percussioni, e Girolamo Lampasuona invece la sezione degli archi. Poi abbiamo il laboratorio di coreografia, invece seguito da sotto la direzione artistica di Giuseppe Rosignano, che è un ballerino del Teatro Massimo, sì, di Palermo. E ancora,
vai spesso a teatro?
Io non tantissimo, no, però però mi piace.
Ti piace? Insomma, c'è alla presentazione del teatro, ci sarà anche il sindaco di Palermo Lulu Corlando, c'è il sovrintendente del Teatro Massimo Giambrone, il presidente dell'associazione Cerismi, che è Maria Natoli,
sì,
il presidente dell'associazione Picca Ollus Dario Monti, il maestro appunto Biondolillo, i docenti dei vari laboratori. Insomma, un bel progetto corposo in questo momento in cui ci avvicina verso Palermo, capitale della cultura. Penso che sia anche un bel momento.
Sì, è il momento ideale proprio per portare avanti questo progetto, che appunto oltre all'obiettivo della formazione, quello di portare in scena una stagione teatrale composta da 5 pièce teatrali, in particolare 3 favole in musica, 3 favole di Andersen, in particolare il Tenace soldatino di stagno, La regina delle nevi e Il brutto anatroccolo, delle favole diciamo non scelte a caso, soprattutto perché hanno l'obiettivo in qualche modo di stimolare la riflessione su argomenti che sono molto attuali, come ad esempio l'inclusione sociale, la diversità come ricchezza e i cambiamenti climatici, e in più 2 riduzioni di opera buffa,
addirittura,
sì,
cioè,
il Barbiere di Siviglia, di Rossini e il flauto magico di Mozart. Un altro degli obiettivi del progetto è proprio quello di cercare di riavvicinare i giovani al teatro, visto che se ne sono
ma secondo allontanati. Te perché? Ti chiedo, tu insomma sei esperta in questo, visto che ti occupi anche della comunicazione, perché i giovani si sono allontanati dal teatro? La motivazione secondo te dove sta?
Io penso che da un lato il teatro in questo momento sia poco accessibile ai giovani, e sicuramente questo progetto in qualche modo, attraverso l'utilizzo di un linguaggio musicale più vicino ai gusti musicali degli under 20, possa in qualche modo riuscire a stimolare e a riaffezionare i giovani al teatro.
Senti, tu vivi in città da un po' di tempo, abbiamo detto, quindi sei una professionista, sei giovanissima, sei trentenne quasi, e allora hai tua visione della città del futuro, immagino. Come immagini Palermo tra qualche anno? Tra l'altro ci avviciniamo alle elezioni amministrative, quindi si sceglie anche il nuovo sindaco. Cosa vorresti dire al nuovo sindaco? Una cosa tua personale, insomma, da condividere, visto che si usa molto questa parola, condividiamo.
Io penso che Palermo stia vivendo un momento di un momento molto importante, da un lato grazie alla Palermo città dei giovani, Palermo città della cultura,
capitale dei giovani,
quindi un momento secondo me molto florido e di cui bisogna approfittare. Penso che si percepisca una volontà da parte di moltissimi giovani di veramente credere in questa città e continuare a lavorare qui.
E quindi non abbandoneresti mai questa città in questo momento?
Io me sono innamorata, cioè io l'ho scelta come mia città, quindi spero di poter rimanere qua per...
Ecco, ma un urbanista durante la giornata che fa? Prepara anche pranzo? Sei bravo in cucina?
No, purtroppo questa era la domanda da non fare. Sono pessima.
Che
pessima.
Dolore! Vabbè, ma mica tutti possono. Lei fa l'urbanista, non è che tutti fanno l'urbanista, capito? Che è sta canzone che è partita, Danny?
Salutiamo tutti quelli che ci seguono da Parigi.
Sappiamo che c'è una comitiva.
Davvero, sì. Volevo salutare una mia fan da Parigi, Elisa Duez, che ci segue ogni mattina.
Non è vero,
davvero.
Ma non è vero. Tu racconti fandonie.
È la realtà.
No,
Elisa, ciao.
Guarda che ti finisce, lo sai come ti finisce, anzi come ci finisce, come Paola Perego. Lo sai che è successo a Paola Perego? Puoi lasciare questa canzoncina francese. Aumenta, anzi. E la Perego non doveva farlo, quel programma lì, infatti, aumenta, la Rai lo chiude, la Rai chiude il programma, contraddice la nostra mission, è durata forse poche puntate, l'avventura della Perego, lo vedete in primo piano su Ansa, perché, lo sapete perché l'hanno chiuso? Perché hanno fatto la lista, ecco, i motivi per scegliere una fidanzata dell'est. Sta cosa proprio è stata una cosa che ha fatto arrabbiare tutti quanti, penso anche le donne che sono lì sedute vicino a te, caro Danny, la Marie Jean-Blou e la dottoressa Carol Fleur. E praticamente hanno fatto sta cosa qui, che è una cosa indegna. Ad esempio, ascoltami Lisa, tu hai seguito questa querella?
Poco.
Praticamente che hanno fatto? Hanno preso i motivi appunto per scegliere una donna dell'est. Secondo te che cosa hanno scritto? Che sono tutte mamme, ma dopo che hanno partorito recuperano un fisico marmoreo. Cioè, ma vedete che la Rai che cosa fa? Poi sono sono delle mamme perfette, perdonano il tradimento, cioè praticamente è una grande presa per i fondelli delle donne dell'est, cioè una cosa indegna. Infatti la Rai subito ha provveduto a chiudere, perché il ruolo della donna quale deve essere oggi secondo te, Lisa Biondo? Che?
Il ruolo della donna?
Il ruolo della donna. Tu sei una professionista, sei laureata, ti occupi di progetti importanti, ma oggi la donna, se veniamo dalla giornata delle donne.
La prossima domanda.
Dai, ma se vuoi essere polemica lo puoi essere tranquillamente.
No.
Sono troppi uomini nei posti di comando?
Non penso. Penso che da un lato probabilmente la donna dovrebbe farsi valere di più, e questo spesso non accade.
Non pensi che ci sia invece l'uomo che non dà possibilità alla donna?
Sì, sicuramente.
Perché sei così timida? Dico, non lo sei stata fino a un secondo fa, adesso sull'argomento donna, perché?
Perché non è un argomento che voglio affrontare.
Ah, sì?
Sì.
Hai capito. Il bello della diretta è anche questo, eh? Quindi, di conseguenza.
Tra l'altro è finita l'acqua.
Ah, ci vuole una cisterna per affrontare. La cisterna per affrontare questo argomento. Allora, dopodiché dobbiamo dare la possibilità agli amici che si stanno guardando e vedendo, non mi odiare, ti prego, dobbiamo assolutamente ricordare al pubblico cosa avverrà domani, cioè la reclame, la parte finale, insomma, dove tu in sintesi parli appunto i giardini condivisi con l'appuntamento di domani. Prego.
Sì, volevo forse dire proprio anche due parole sul giardino sensoriale,
certo.
Perché non ne abbiamo parlato, quindi appunto è il primo giardino sensoriale a Palermo e soprattutto è un giardino ideato da un team di professionisti composto da Mattia Pirandello, che è un giovanissimo artista e scenografo che si occuperà della progettazione e della realizzazione delle installazioni sinestetiche presenti all'interno del giardino, accompagnato da Chiara Morelli, che invece è una progettista realizzatrice di giardini, e lo studio progettazione architettonica Degma Studio, composto da due giovani architetti, Mirko Geraci e Fulvia Patinella, che da anni opera nel campo della progettazione dall'interior design agli spazi pubblici. Questo giardino, come dicevo prima, si propone come diretta espansione del concetto della compagnia teatrotascabile negli spazi esterni di pertinenza del progetto, e si presenta veramente come un luogo dove da un lato risvegliare i propri sensi e stimolare delle sensazioni, dall'altro anch'esso come luogo di studio e di sperimentazione di sperimentazione e di diffusione di conoscenze e competenze, ma soprattutto l'aspetto più importante è che è un giardino accessibile a tutti, soprattutto ai disabili, infatti attraverso...
però c'è una fascia d'età che è quella che va dai 16 ai 30 anni.
Dai 16 ai 30 anni è la fascia per la compagnia teatrotascabile,
okay, per i talenti,
per i giovani talenti, okay, che saranno coltivati.
Poi invece tutti quanti potranno comunque.
Ovviamente il giardino è accessibile, è rivolto a tutta la cittadinanza, in particolare è accessibile a tutti, alle persone affette da disabilità,
okay,
a prescindere dalla tipologia di disabilità, quindi che sia essa psicofisica,
certo,
o motoria.
Questo secondo me è l'obiettivo, la mission più importante, visto che ancora oggi non c'è tanta inclusività. Ho letto stamattina ad esempio di una classe, non mi ricordo dove, che una notizia appunto che ho trovato sull'Ansa stamattina, che riguarda un bambino autistico, per esempio, bravissimo, sento Tutone che mi sta dando ecco l'assist, è su Ansa, ecco, bambino autistico rifiutato dalle scuole a Lanciano. Per svegliarsi con una bella notizia del genere, credetemi, proprio viene il cuore. Io per questo quando sento programmi, progetti di inclusività, significa anche questo, fondamentalmente. Siamo indietro, molto indietro. Quindi complimenti per questa grande idea e progetto che verrà presentato domani mattina.
Sì, ripetiamolo, sarà presentato domani mattina alle 11 alla sala ONU del Teatro Massimo. Quindi approfitto anche per ringraziare il sovrintendente Giambrone del Teatro Massimo per averci ospitato all'interno della sala ONU, e ne approfitto anche per parlarvi dei primi due appuntamenti del progetto Giardini Condivisi, che si terranno il 25, quindi sabato prossimo, in cui si darà avvio ai lavori per la creazione del giardino sensoriale, e soprattutto si inaugurerà il teatro tascabile, un piccolo teatro che si trova all'interno della sede dell'associazione.
Via Paganini
4. Che è un piccolo teatrino di circa 30 posti, e si inaugurerà con un concerto B&B, dal blues al bolero, un concerto con un duo con il maestro Marcello Biondolillo e Giovanni Mattaliano al clarinetto.
È finita. È stata tragica, no?
No.
Tornando indietro, accetteresti l'invito?
Ovviamente sì.
Dai, nonostante quella domanda lì.
Vabbè,
non è che era una domanda, è una domanda sul generico, capito? Va bene, Lisa, io ti ringrazio.
Grazie a voi.
Adesso andiamo a prendere la cisterna d'acqua e ce l'abbiamo insieme, perché capisco che la salivazione è finita.
Andiamo tutti a Parigi.
Andiamo tutti a Parigi.
Tutti a Parigi.
Sì, va bene. Grazie per essere stata con noi, urbanista, paesaggista Lisa Biondo, e in bocca al lupo per i giardini sensoriali, va bene?
Grazie a voi.
Dica Luca Tutone, la sento o non la sento? La sento o non la sento? Ciao Luca.
Canzone, ciao, buongiorno. Ma il teatro tascabile significa che ogni volta che voglio rivedere qualcosa c'è in tasca, lo tiro fuori.
Sì, battutona. Battutona.
Sì,
può rispondere
battuta,
come vuole.
Una bella battuta. Teatro tascabile è, appunto, stiamo parlando di un teatro molto piccolo, da un lato, quindi diciamo un luogo fisico piccolo che può accogliere solo 30 persone, ma diciamo il concetto.
Perché risponde alla provocazione, Lisa? Perché risponde alla provocazione?
Quello,
capito? Non ne capisce nulla. Cioè, non è che lui in questi 30 minuti a mordi e fuggi ci ha seguito, ma mica sa, capito? Perché ha preparato il TG.
Mi è piaciuto l'idea del teatro.
Beh, carino.
No, ma il teatro tascabile è appunto un teatro che poi puoi sempre portare con te.
Hai visto?
Chiaramente.
Va bene, grazie a Lisa. Adesso linea al GR Med, prima edizione, in studio Luca Tutone. A tra poco.
GR Med, l'informazione di Radio Med.
Buongiorno, bentrovati a questa prima edizione del GR Med. Circa 10.000 le persone previste a Trapani per la manifestazione di Libera in occasione della giornata del ricordo delle vittime di mafia. Don Ciotti sarà collegato da Locri, in provincia di Reggio Calabria, dove ieri sull'edificio del Vescovado sono apparse delle scritte che poco hanno a che fare con la legalità. Più lavoro, meno sbirri, e Don Ciotti sbirro sono le frasi già cancellate dagli operai del comune. Proprio a Locri il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che nell'80 aveva visto il fratello morire sotto il fuoco della mafia, aveva incontrato gli altri familiari delle vittime. Trapani ospiterà l'evento principale in Sicilia, un corteo che si muoverà da Piazza Iolanda per arrivare in Piazza Vittorio Veneto, dove verranno letti i nomi delle vittime delle mafie. Poi l'intervento di Don Luigi Ciotti proprio da Locri: quelle morti non sono un fatto privato ma una questione pubblica, ha detto, perché le mafie sono una questione pubblica, bisogna costruire una memoria che non sia solo esercizio retorico. Ad oggi non ci sono ragioni che portino a ritenere un rinvio delle previste elezioni amministrative a giugno, lo dice in una nota il sindaco di Castelvetrano Felice Errante in merito all'insediamento in municipio della commissione d'indagine nominata dal prefetto di Trapani per l'accesso agli atti amministrativi e per la verifica di eventuali ipotesi di infiltrazione mafiosa. Come segnale di ulteriore trasparenza e di rispetto istituzionale, ha concluso il sindaco di Castelvetrano, rimarrò al mio posto fino a quando sarà strettamente necessario, sospendendo ogni ogni attività discrezionale. La relazione finale della commissione servirà al ministero per valutare lo scioglimento per mafia. Le ultime indagini hanno svelato infatti un presunto sistema di controllo degli appalti comunali da parte della criminalità. Il pentito Lorenzo Cimarrosa ha poi parlato di uno strano avvicinamento nel 2012 dell'allora candidato Felice Errante, poi diventato sindaco, alla ricerca di voti insieme a Enrico Adamo. Accuse che il sindaco di Castelvetrano ha sempre respinto. Adamo e il padre, secondo la DIA, avrebbero messo in piedi le proprie imprese grazie alla vicinanza con la famiglia Messina Denaro. Nuove misure a sostegno dell'azione di prevenzione e contrasto alle infiltrazioni mafiose negli appalti pubblici. Un protocollo d'intesa firmato alla prefettura di Palermo tra tutti i prefetti dell'isola e provveditorato interregionale alle opere pubbliche e il sottosegretario alle infrastrutture. La firma arriva in un momento in cui sono partiti i lavori a Taormina per il G7, istituita una cabina di regia per monitorarne i lavori. Tema scottante, dove il rischio continua a essere più alto rispetto ad altre regioni d'Italia. Per questo tutte le prefetture dell'isola, riunita alla presenza del sottosegretario al Ministero delle Infrastrutture Simona Vicari, hanno firmato un protocollo d'intesa che introduce nuove direttive nel campo degli appalti pubblici. Un protocollo che arriva, come detto, proprio mentre iniziano a Taormina i lavori straordinari per il G7. Meglio evitare figuracce internazionali, hanno detto. Aggressione dopo un incidente stradale in via Villa Giocosa a Palermo. Un giovane ricoverato e picchiato da tre uomini, arrivati in soccorso di una donna, ricoverato a Villa Sofia. I tre picchiatori sono stati identificati. La vittima è in osservazione per i pugni e i calci presi all'addome. Sabato sera in piazza Nascè era stato picchiato il consigliere di circoscrizione Giovanni Tarantino, che ha postato su Facebook le foto del viso con il naso rotto. Altri 1.800 migranti dopo gli oltre 3.000 di ieri sono stati soccorsi davanti alle coste libiche. Sono complessivamente 15 le operazioni di soccorso concluse con il coordinamento della centrale operativa della Guardia Costiera, ma le segnalazioni continuano. Intanto una banda di trafficanti arrestati nel 2015 era la base italiana di un'organizzazione criminale che dall'Africa gestisce le traversate nel canale di Sicilia. Sono arrivate le condanne. Tra i tanti viaggi organizzati verso l'Italia dall'organizzazione di cui facevano parte c'era anche quello del febbraio del 2015, che portò alla morte di un numero stimato di circa 300 migranti. Di quel gruppo solo 29 cadaveri vennero recuperati. Arriva in Parlamento il caso dei bambini ricoverati sulle brandine da campo in corridoio all'ospedale dei bambini di Palermo. La deputata del Movimento 5 Stelle Giulia Di Vita, sospesa perché coinvolta nel caso firme false per le comunali del 2012, ha presentato un'interrogazione alla Camera sulla vicenda provocata dalla carenza dei posti letto all'ospedale pediatrico. Chiudiamo con il Palermo. 10 i convocati nelle varie nazionali per la squadra di Diego Lopez, che ieri ha incassato la fiducia da parte del presidente Paul Baccaglini nonostante la sconfitta per 4-1 sul campo dell'Udinese. Ha detto Baccaglini: adesso comando io, quindi le decisioni le prendo con la consulenza di Maurizio Zamparini, l'ex presidente, che sul sito ufficiale comunicato ha confermato quanto detto da Baccaglini. Resto solo un consulente della società. È tutto, a risentirci tra circa un'ora.
GR Med, l'informazione di Radio Med.
Bonjour, grazie per le news a Luca Tutone, che ritorna poco prima delle 9. Grazie Luca, buongiorno. Noi siamo pronti con, salutando anche Rughina, che vede la nostra mascotte. E quindi ciao Rughi, ciao Danny, buongiorno dalla angolazione della radio Med. Ciao.
Ha detto ciao Vincenzo.
Meno male. Sapevo che già i cani mi capissero meglio. Allora, noi siamo pronti per continuare questo nostro appuntamento. Guarda che bella, meravigliosa, viva gli animali, non abbandonate gli animali. Sono qua in studio e per la prima volta lei, ecco che donna, guardate che donna, l'avvocato Carla Garofalo. Buongiorno.
Buongiorno.
Benvenuta.
Però non mi fare complimenti che mi emoziono.
Io te li faccio invece complimenti, perché insomma, donna di grande esperienza, avvocato di lungo corso, una super impegnata con l'associazione Flavio Beninati, in sempre quando siamo qua, ma tutto l'anno, il ricordo di Flavio, insomma, l'impegno continuo, costante. Più passa il tempo, più c'è voglia comunque di fare, più far rimanere nel tempo delle iniziative.
Sì, più c'è voglia, perché nonostante che il tempo sia passato, perché ormai Flavio non c'è più dal 2006, però devo dire che più passa il tempo e più c'è voglia di farlo vivere.
Sì.
È una cosa strana che mi capita e che capita anche a tutte le persone che gli vogliono bene e che lo ricordano come come se fosse ancora con noi. Quindi io sono sempre, personalmente io sono sempre alla ricerca di tematiche che possano farlo vivere al meglio,
sì.
Trattando degli argomenti particolarmente interessanti che possano coinvolgere appunto l'opinione pubblica in maniera fattiva anche. In questo momento ci stiamo occupando, e proprio tra un'ora alle 9:30 inizia questo.
Grazie intanto per aver accettato, nonostante la vicinanza con l'inizio, ma era giusto informare, secondo me, a Palermo questa mattinata c'è un'iniziativa e c'è questo incontro di amore e di violenza.
Sì.
Le relazioni pericolose. Tra l'altro in collegamento tra poco anche un ospite, la dottoressa Ragusa, se non sbaglio.
Sì, uno degli psichiatri che interverranno, ecco, nella.
Vuoi introdurre intanto, prima di sentire lei al telefono, proprio il perché, la scelta di fare questo incontro? Soprattutto il significato.
Sì, allora questo incontro fa parte di un progetto.
Sì.
Il progetto si chiama appunto Di Amore e di Violenza ed è un progetto che inizia oggi. Non a caso abbiamo scelto la data del 21 aprile, che è l'inizio della primavera.
Qualcuno dice che la primavera è iniziata ieri, però.
Vabbè, anche se fosse ieri, oggi sarebbe il primo giorno poi utile per poter mandare avanti le nostre iniziative. E perché appunto speriamo che alla fine di tutti questi lavori che finiranno intorno all'8 giugno, 8-10 giugno, speriamo di poter tirare un po' le fila su tutto quello che andremo ad analizzare.
Poi un convegno di psichiatria vero e proprio.
Sì, però questo di oggi è un convegno di psichiatria, ma fa parte di questo progetto, ripeto, che ha l'ambizione di analizzare, tentare di analizzare tutta la problematica che riguarda la trasformazione delle relazioni d'amore,
mm-hmm.
che poi sono anche relazioni familiari e che riguardano, che coinvolgono talvolta anche i minori, purtroppo.
Sì.
Tutta la trasformazione da amore in odio, in azioni mostruose, in omicidi, in violenze che non sempre sono letali, ma talvolta pur non essendo letali producono degli effetti letali sulla vittima, come l'acido e altri.
La cronaca purtroppo ci insegna che questi fatti avvengono, continuano a avvenire, nonostante le campagne di sensibilizzazione, molte associazioni, anche stessa Maria Gianbruno che è dietro le quinte, la salutiamo perché è stata mia ospite, quanto impegno, quante iniziative a favore delle donne, contro la violenza, ahimè. Apriamo i giornali, i titoli, i siti e vediamo donne che continuano ad essere ammazzate.
Sì, ma difatti
in ogni modo e maniera.
Ma difatti l'iniziativa proprio prende corpo proprio da questo, dalla mia indigestione della colazione della mattina, perché credo che chiunque di noi svegliandosi la mattina, sì, voglia sentire le notizie, che sono sempre più mediatiche che,
sì,
che cartacee, per cui accendiamo la radio, accendiamo la televisione. Io adesso non faccio più colazione a casa perché non riesco più a mandarla giù.
Prima accennavo durante la prima parte con la prima ospite la chiusura di questo format Rai del sabato pomeriggio condotto da Paola Perego, dove appunto,
sì,
in una parte della trasmissione, adesso arrivo con la telefonata, si parlava di donna, ma come, evidenziando quali sono le caratteristiche della ragazza, della fidanzata dell'est e perché gli italiani la scelgono. È una cosa indegna nel 2017 che la Rai permetta, gli autori hanno creato una parte di programma con questo tema, cioè si
difatti,
sceglie la ragazza dell'est, l'hanno chiuso.
Infatti l'hanno chiuso, giustamente.
La Rai Televisione di Stato, quindi.
Però allora prima che intervenga l'ospite,
che è già in linea,
ciao Donatella, se sei in linea.
Dottoressa Ragusa, buongiorno.
Buongiorno.
Allora tra poco le diamo la parola perché credo che voleva aggiungere qualcosa.
Sì, volevo illustrare appunto,
sì,
il convegno di oggi,
sì,
che è il primo di questo momento di attenzione nei confronti di questa trasformazione dell'amore. E partiamo con un convegno psichiatrico proprio perché riteniamo che tutto avvenga nella mente. Allora, chi meglio di illuminati psichiatri, e noi abbiamo il gota della psichiatria, quantomeno Solana in questo convegno e ci ha onorato di darci il consenso, il supporto. Cercheremo di capire proprio da un punto di vista psichiatrico, quindi di chi studia veramente la mente e la degenerazione anche del comportamento della mente, cercheremo di capire cosa succede. Questo è soltanto il primo incontro, poi dopodiché ci bloccheremo un attimo perché apriremo uno sportello e poi adesso dopo l'intervento della dottoressa Carusa
intanto voglio capire un po' questo su di amore e di violenza con la dottoressa Donatella Ragusa. Lei è neuropsichiatra dell'infanzia e dell'adolescenza, psicoterapeuta e consulente al Tribunale di Palermo, giusto?
Sì.
Ecco, cosa scatta nella mente, io faccio la domanda subito diretta, scatta nella mente umana quando appunto si tenta di uccidere e si uccide eventualmente una donna, e soprattutto se questa cosa qui nasce con noi, è un qualcosa che nel corso della vita invece acquisiamo, cioè la voglia omicida.
Sì, guardi, io una risposta di questo tipo l'ho girata, diciamo, a un collega che viene da Milano, che è proprio uno psichiatra forense, e quindi si è occupato di casi che sono andati alla cronaca. E quindi li ha conosciuti molto bene, ed è il dottore Lagazzi che si occupa del tema della distruttività nelle relazioni umane.
Sì.
Diciamo, il mio contributo al convegno invece riguarda la violenza più sotterranea, più silenziosa, che non fa cronaca e che invece è molto presente, che si manifesta in tutte le situazioni conflittuali, laddove si vengono a verificare delle dinamiche che poi portano alla denigrazione di uno dei due componenti della coppia, sino all'allontanamento anche dai propri figli. Questi sono, diciamo, meccanismi che poi riguardano anche gli uomini, non solo le donne.
Certo.
Perché c'è anche questo fenomeno che è molto sotterraneo, non è conosciuto, non ci sono studi in termini anche di dati, per cui se abbiamo il dato che dati Istat del 2015, che il 25% delle donne italiane subisce violenza psicologica, no? Questo tipo di violenza così sulle relazioni, è basato sulla denigrazione, sulla squalifica dell'altro.
Perché secondo lei, dottoressa, quindi, la donna in quel caso, quando si sente denigrata, quando arrivano queste violenze verbali, psicologiche, non riesce a reagire? Nella maggioranza dei casi sono poche le donne che denunciano, poche le donne che si ribellano. È una questione culturale, è una questione che soprattutto sono casi che si riscontrano nei paesi più piccoli, quindi c'è proprio una questione culturale. Perché la donna, io mi chiedo, come mai la donna arriva a quel punto, cioè di farsi anche ammazzare per amore? Ma si può per amore morire?
Ma guardi, c'è un aspetto molto pericoloso nelle relazioni, no? Che è quello proprio della possessività e del sentirsi oggetto di possesso, per cui se una persona si manifesta violenta vuol dire che mi ama, e allora ci sto.
Io non arrivo a capire, scusi dottoressa. Carla, no, avvocato, chiedo, lei è psichiatra, adesso l'avvocato, ma si può arrivare a questo punto? Io penso che siamo. Perché purtroppo i casi sono questi, cioè se vai a leggere le cronache di donne che arrivano a questi livelli, cioè che proprio per sentirsi possedute,
sì.
Si possedute.
Ma guarda Vincenzo, è una cosa che io sia da donna che da giurista, nella mia lunga esperienza che tu ben conosci, non ho mai capito, però appunto è questo che cerchiamo di capire, cosa succede nella mente delle donne. Ma noi non analizzeremo soltanto, tengo a precisarlo, perché il progetto è molto più ampio e io ritengo anche più profondo, perché l'analisi si rivolge proprio al fenomeno sociale, perché non è soltanto, certo, il femminicidio, così, che è un termine abusato,
molto
odioso, che io non amo per nulla. Che insomma,
ci sono quelli che invece non vogliono toccato questo termine.
No,
ci sono...
a me non piace per nulla, perché credo che sia in qualche modo ghettizzante, che sia anche parziale. nazionale rispetto soprattutto alla tematica che noi vogliamo affrontare. La tematica è proprio quella di capire cosa succede in questo rapporto di coppia, nel rapporto di relazione, ma anche nelle famiglie, perché ti stavo dicendo prima, io non riesco più a fare colazione perché no, o sento la donna accoltellata, poi questo fatto dell'accoltellamento, il sangue, proprio la violenza del sangue, non è che gli sparano, proprio le accoltellano. No, sì. A parte questo, ma ci sono i bambini, i padri che sparano a tutte le famiglie, alcune madri che uccidono i propri figli, quindi io credo che il fenomeno sia molto più ampio, che poi la donna soccomba più facilmente ed abbia questo stato di spesso di sottomissione psicologica è oggettivamente un fatto quantitativamente superiore.
Dottoressa Ragusa, mi sente? Noi in questi anni i media, i giornali, ma soprattutto la televisione è quella più diretta, quella che entra nelle case degli italiani, che propina giorno dopo giorno attraverso le trasmissioni di approfondimento, da pomeriggio 5, la vita in diretta, tutti quanti a mattino 5, propina una serie di argomenti di questo tipo, cioè si apre proprio con è stata uccisa la moglie da parte del marito, sono stati uccisi i bambini, insomma, nonostante l'italiano veda questo genere di programmi e di eventi, c'è uno spirito di emulazione oppure non si scoraggia e dire no, nel senso, cioè, vediamo quello che succede, quindi ci sono tutti i vari psicologi, psichiatri, critici che sono lì a dire hai visto, è successa un'altra volta, dobbiamo esaminare, però possibilmente la donna che in quel momento sta soffrendo, è vittima di violenza, che fa? Vede tutto quello che succede in Italia ed è pronta a immolarsi anche lei, mi faccio uccidere a mio marito. Cioè io non riesco a capire come non ci sia un risveglio da parte di queste donne che vedono possibilmente in televisione che altre donne sono state ammazzate per amore, quello che è. Cioè lei come si spiega un fenomeno del genere? Cioè non c'è paura, dice mi potrebbe finire pure a me così e invece no.
Intanto questo è un fenomeno che è stato sempre presente nelle relazioni, proprio questa caratteristica distruttiva. Probabilmente prima era più sotterranea, c'era una violenza anche proprio verso la figura della donna, che ora invece
c'era una cosa scontata. Se lei mi sta dicendo che prima, 50 anni fa, 60 anni fa, era una cosa scontata che avveniva perché c'era il padre padrone, il marito padrone che nelle famiglie trattava male la propria moglie o la donna in questione, non se ne parlava, c'è sempre esistito una cosa del genere.
Ma diciamo che i cambiamenti culturali sono stati abbastanza forti, no? A partire dal caso di Franca Viola, dico, quello che anche come una donna si rapporta, entra con la sua, col suo stato di diritto di aver parola anche in una relazione, no? Sono state sottolineature forti all'interno del. E allora cosa succede? Lei mi chiede perché una donna, pur avendo fatto questi passi avanti culturali, perché di fatto ci sono come consapevolezza di sé, come sì, consapevolezza del proprio valore. Ma guardi, intanto la trappola è quella dell'ultimo incontro. Diciamo, io ho fatto caso, ad esempio, in una di queste ultime notizie, se non l'ultima, la penultima, perché purtroppo sono veramente tante, che la ragazza andava a un altro incontro, sì. E allora quella è una trappola, perché quello è proprio il momento in cui dinanzi al no, dinanzi all'impossibilità della ricostruzione, può scattare proprio l'impulso a uccidere, perché vede, qui non stiamo parlando di persone disturbate mentalmente, sì, no? Perché è chiaro che non è che è difficile andarsi a mettere con una persona che ha una franca patologia e che la manifesti, e quindi a vivere una relazione coppia, ma sono persone proprio, certo, che hanno dato segni già di slatentizzazione degli impulsi e poi in quella situazione, guardi, commettono l'atto.
Dottoressa, io il tempo purtroppo è tiranno in televisione.
Sì,
io
no, ma mi sono accorta che stavo parlando tanto.
No, ma io la ringrazio, però sicuramente avremo modo anche di invitarla in trasmissione e fare una chiacchierata insieme. Io la ringrazio, le diamo appuntamento all'evento appunto più tardi. Grazie per essere stata la nostra ospite.
Ok, grazie a voi.
Buona giornata alla dottoressa Ragusa.
Anche a voi.
8:18 e continuiamo, facciamo fino alla fine, fino alle 8:30, parlando non solo stamattina, un progetto più ampio,
sì,
fino a giugno. So che hai studiato molto, cara Carla Garofalo, per una serie di eventi che ci saranno da qui a giugno.
Sì, ho studiato molto, ma sono stata aiutatissima da una serie di amiche,
sì,
che intendo assolutamente ringraziare.
Come?
Perché hanno, senza di loro non sarei andata avanti, anche perché le tematiche, il modo di affrontare l'argomento è assolutamente interdisciplinare,
sì,
e quindi di volta in volta mi sono avvalsa del sostegno e della professionalità di persone nel campo, tra cui Maria Giambruno, che oltre ad essere amica è una bravissima giornalista e che oggi mi ha anche accompagnata, vista che la mia invalidità,
perché è un'amica pure personale,
perché è un'amica pure personale,
siamo rivisti.
L'amicizia nasce anche dalla stima,
assolutamente,
quindi,
sì, quindi, proprio. E allora,
tra cui Maria Giambruno, però ci sono un sacco di altre persone che, se tu mi consenti, vorrei ringraziare.
Vada.
Ufficialmente, tra cui l'avvocato Marianna Viola, che mi sta aiutando per l'aspetto del convegno giuridico che,
sì,
sarà a maggio.
Ah,
sì, l'avvocato Giulia Oiser, che da Firenze è venuta a Palermo, se ne è poi anche un po' pentita, la dottoressa Milena Gentile, e le mie avvocatesse di studio, l'avvocato Giovanna Marotta e l'avvocato Federica Gennaro.
Wow.
Le mie stagiste dell'associazione, Greta e Arianna, che si sono prodigate in tutti i modi per aiutare con le locandine, con,
sì,
la grafica e con tutto quanto. Le dottoresse Mariale e Sergio Della Ragusa, che hanno organizzato il comitato scientifico del convegno di oggi, Teresa Di Fresco, vicepresidente dell'Ordine dei giornalisti, la dottoressa Mirella Riastro, che è un magistrato che si occupa prevalentemente dei maltrattamenti,
no,
in famiglia, che parteciperà
bel temperamento,
sì, e che parteciperà al convegno giuridico, Ludovica Stabile, Giulia Caronia, Tiziana Loporto, che è una
tutte,
vostra collega,
sì,
no, tutte no, però quelle che sono,
sì,
state più attive nell'organizzazione,
bene,
di questi eventi, perché voglio dirti,
sì,
se mi consenti,
prego,
che questa, l'organizzazione di questo progetto è molto complesso, perché la mia intenzione è quella di cercare di essere meno banale possibile. Questo è un mio stile di vita che si manifesta in tutto ciò che faccio, ma in particolare in questo argomento che mi preme moltissimo, perché la violenza è, secondo me, il sentimento peggiore che appunto nasce da un sentimento e si trasforma in un'azione. Però credo che questo argomento che noi tratteremo è opportuno trattarlo, e questa è la novità, sotto moltissime angolazioni che prevederanno la presenza di tante professionalità, quindi ci saranno. Allora il 14 maggio, allora noi facciamo questo,
sì,
convegno,
andiamo con ordine.
Esatto, questo convegno di oggi.
Perfetto.
Questo convegno di oggi fermerà un attimo i lavori convegnistici che riprenderanno dopo il 14 maggio.
Perfetto.
Però dal convegno di oggi al 14 maggio c'è uno sportello virtuale che noi,
cioè,
apriamo presso i nostri mezzi di comunicazione,
sì,
dell'associazione.
Se significa,
quindi, il sito che è www.flaviobenati.net, un gruppo chiuso su Facebook che si chiama di amore e di violenza, appunto, la nostra mail, che è info@flaviobenati.net.
Vabbè, intanto il sito abbiamo fatto vedere, perché c'è anche un po' la locandina di
però
oggi.
Tendo a precisare che noi, occupandoci di bioetica, noi ci occupiamo però dell'aspetto non assistenzialistico, ma alla divulgazione culturale. Per cui anche questo sportello non sarà di natura assistenzialistica, perché non è compito nostro, ma sarà di natura, di una sorta di raccolta dati,
sì,
in quanto uniti poi, se li utilizzeremo, dipende dal materiale che arriva, perché non saranno necessariamente testimonianze, ma possono essere anche delle riflessioni sul tema. Alla fine poi riprenderà, allora c'è il 14 maggio, si apre il Di Maggio in Maggio, che tu ben conosci,
come,
perché
no,
ne abbiamo parlato ogni anno, dove facciamo un sacco di eventi, che è la data del compleanno dell'associazione e della morte di Flavio, che coincidono,
sì,
naturalmente. Questa è la quarta edizione quest'anno, quindi la seconda parte di Amore e di Violenza viene inserita nel Di Maggio in Maggio.
Okay.
Quindi parte
una serie di testi, una serie di situazioni,
sì, parte con una mostra di quadri inediti di mio figlio Manfredi Beninati, che come
che
tu sai è un artista internazionale,
sì,
però da lì è a Los Angeles dove vive.
Ah, sì?
E che saluto anche io. Se, se
come? Vabbè, magari rivede questa... la puntata su YouTube, lo salutiamo.
Magari lo salutiamo su YouTube.
Tornerà.
Sì, torna con suo figlio, quindi lo vado a trovare io adesso il 20 aprile.
Vai a Los Angeles.
Vado a Los Angeles, faccio il mio compleanno là, così mi dimentico anche quanti anni sono, perché cambiando fuso magari torno un poco indietro.
Ma il tempo per te, ti ho detto che non passa mai, quindi, quindi hai sempre 20 anni.
E quindi andrò a Los Angeles. E quando torna, appunto, faremo questa mostra sua, che per me è un grandissimo onore, perché lui non ha mai esposto le sue opere a Palermo.
È sempre un po' più riservato.
Mai. No, a Palermo non ha voluto mai esporre, il suo mercato è un mercato internazionale, e quindi ha preferito sempre continuare su questa linea. Quindi mi sta facendo un regalo, sta facendo all'associazione, che è anche sua, un regalo molto importante. A seguire ci saranno altri 4 convegni, quindi uno giuridico, uno giornalistico, quindi sull'informazione, proprio per analizzare anche la responsabilità della narrativa giornalistica, del senso di emulazione che involontariamente si provoca, a cui hai accennato tu poco fa quando parlavi con la dottoressa Ragusa. E poi ci sarà un convegno di natura letteraria, filologica, filosofica, antropologica, e chiudiamo con un altro convegno psichiatrico, con altri intervenienti, per cercare di chiudere le fila di tutto questo
fino all'8 giugno.
8-10 giugno.
Quindi
ancora
significa
le date
che
abbiamo...
a prima parte stamattina si presenta, e poi c'è uno sportello virtuale, cioè dove riversione attraverso il sito di associazione, i profili, insomma, li trovate comunque in giro, e poi si riprende con Di Maggio in Maggio, questa importante iniziativa che prosegue per la sua quarta edizione, con altri congressi che noi magari proprio nel mese di maggio cercheremo di conoscere. Mi piace francamente, perché sono cose molto interessanti.
Sì, ma non ci sarà solo questo, perché il Di Maggio in Maggio avrà, non lascerà la sua fisionomia naturale, che è quella che annualmente si estrinseca in una serie di manifestazioni culturali.
Ma dobbiamo concludere.
E noi concludiamo.
Senta, io prima ho fatto una domanda. A me piace il fatto che essendo il 21 marzo e non essendo la giornata mondiale contro la violenza alle donne, ma che sia marzo, aprile, maggio, ottobre, giugno, se ne parla. Poco fa ho fatto la domanda, che poi in privato Lisa mi ha spiegato, cioè un argomento molto ampio che affrontarlo in pochi istanti diciamo era dura per lei, per l'ospite, cioè il ruolo della donna oggi.
Sì, Lisa dalla precedente ospite.
Sì, per questo non ha voluto rispondere. Evidentemente, insomma, non so se la tua esperienza ti permette in pochi istanti di dirmi.
Il ruolo della donna oggi, il ruolo della donna è difficilissimo da sempre. Sì. Soprattutto dal momento in cui abbiamo cominciato a prendere maggiore coscienza, abbiamo chiesto che venissero confermati e riconosciuti i nostri diritti e anche le nostre capacità. Quindi là ci siamo sobbarcati con una serie di carichi che spesso ci penalizzano, che ci fanno soffrire, che ci fanno anche stancare, e che però le stanchezze io penso che si dimenticano nel momento in cui si hanno dei riconoscimenti. Quindi il ruolo della donna oggi è quello ancora più difficile, perché questo processo ormai è avviato, quindi anche tutti i ruoli vanno andando avanti, però ancora siamo molto lontani dal raggiungimento di un concetto di parità, che anche quello è una parola che io detesto, perché non è una questione di parità, è una questione di riconoscimento della propria essenza. La donna ha delle caratteristiche femminili che deve continuare a mantenere, che sono meravigliose, di profondità intellettuale, di profondità di pensiero, di capacità di sopportazione anche della soglia del dolore molto più alta di quella dell'uomo. Ha tante capacità meravigliose che non deve assolutamente, dal mio punto di vista naturalmente, abbandonare per cercare di assumere quelle maschili, perché l'uomo è uomo e la donna è donna, e la donna spesso, ahimè, ha delle capacità maggiori di quelle dell'uomo.
Vabbè, io ti ringrazio.
Quindi chiediamo che vengano
riconosciute. Ti ringrazio per essere stata qua, Carla, veramente grazie per...
Ma io ringrazio voi, che siete sempre di un'ospitalità incredibile.
Fantastico. Ti piace il nuovo studio? Ti piace Mattino Nair da TRM Mattino? C'ho più un po' più, eh? Ti piace?
È più radiofonico.
Sì.
È radiofonico.
Lo sai che è morto Rockefeller?
Oh mamma mia, e come facciamo?
E che Rockefeller è morto all'età di 101 anni, il banchiere statunitense, credo tra i più ricchi al mondo, se
e
non
questo,
è più ricco.
E questo conferma ancora una volta che con i soldi non si compra l'eternità.
Vabbè, ma 101 anni, scusa, io metterei la firma anche prima.
Vabbè, 101. Dipende come ci arrivi a 101 anni.
Eh sì, ma lui era, a quanto pare, stava benissimo.
Stava benissimo.
Era l'ultimo nipote ancora in vita di John Rockefeller, il fondatore della compagnia petrolifera.
Comunque, punto. Ne prendo atto e farò una giornata
atto?
Di lutto, sì.
Fantastica, favolosa, Carla Garofalo, ne esiste solamente uno. Adesso non ci sarà per un po' di tempo a Palermo perché è a Los Angeles, quindi se la vedete a Los Angeles è quello originale palermitana.
Ma vado ad aprile.
Ad aprile, bel tempo ad aprile a Los Angeles. Ma passi dai tuoi colleghi a Hollywood?
Dai miei colleghi? Sì, no, andrò a Pasadena.
Gli studios?
Perché... no, invece vedranno. Ieri il professore La Barbera, che oltre ad essere
ordinario,
un professionista che oggi interverrà,
psichiatria, come?
Che io tra l'altro sia moltissima, a cui voglio anche molto bene, sì, da amica,
che
mi segnalava un centro di meditazione importantissimo a
che
Los
mi saluti la meditazione.
E quindi quando torno...
Non mi dire che vai a Los Angeles a meditare.
Anche.
Cioè,
no,
ma...
io vado a incontrare mio figlio e mio nipote.
Sì,
che nel frattempo ha fatto 7 anni.
Le due
anni
cose sono collegate, cioè visto che vai a vedere Manfredi, poi vai a meditare.
E probabilmente avrò bisogno di meditare dopo, sì.
Grazie. Siamo pronti con i.
Conosci Manfredi?
Molto, insomma, ho capito. Videoclip, poi torniamo con il nuovo direttivo dell'Arcigay di Palermo, con il vicepresidente, perché la presidentessa non rilascia dichiarazioni. Vicepresidente in preparazione di Pride e altra roba molto importante. State con noi.
iTunes Chart.
Buongiorno a tutti da Valentina Cavara, buon martedì 21 marzo. Oggi è il momento di scoprire brani della nostra iTunes Chart. Iniziamo subito con il quinto posto degli Offenbach con Be Mine. Degli Offenbach, la numero 5 della nostra iTunes chart, mentre è quarto posto per Ed Sheeran con Shape of You.
I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet. Although my heart is falling too. I'm in love with your body. Last night you were in my room. And now my bed sheets smell like you. Every day discovering something brand new.
Ha perso qualche posizione Ed Sheeran questa settimana con Shape of You, alla numero 4, mentre la numero 3 è Sube nella radio di Enrique Iglesias.
Ya no me importa nada, ni el día ni la hora. Si lo he perdido todo, me has dejado en las sombras. Te juro que te pienso, hago el mejor intento. El tiempo pasa lento y yo me voy muriendo.
Y yo me voy muriendo.
Si llega la noche y tú no contestas, seguro me quedo esperando a tu puerta. Vivo pensando las noches en velas y sigo cantando bajo la luna llena. Súbeme la radio.
Terzo posto per Enrique Iglesias con suo ultimo singolo Súbeme la radio, mentre al secondo posto Francesco Gabbani con Occidental Scala.
Tutti
Fuori scherma di Francesco Gabbani perde qualche posizione questa settimana della nostra iTunes chart, si posiziona al numero 2, mentre il primo posto è per Luis Fonsi con Daddy Yankee, Despacito.
Despacito, quiero respirar tu cuello despacito, deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito, firma las paredes de tu laberinto, y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito.
Despacito è il brano più scaricato e acquistato dal web della nostra iTunes chart, primo posto. Anche per oggi abbiamo terminato e vi aspetto domani per scoprire i brani italiani della nostra Italy chart. Da Valentina Cavara è tutto, io vi aspetto sempre qui su Radio Med, la senti e la guardi, ciao!
iTunes chart.
Salsa barbecue, the classic American recipe for grilled meat. La Classica Salsa Americana in Sicily. Excellent to flavor hamburger. Great smoky flavor. Very good. Salsa barbecue, Contorno's Brothers. Serious smoke. Real barbecue.
Fratelli Contorno. Industria conserve alimentari dal 1916.
Entra da Demma e troverai favolose offerte su tutta la gamma di prodotti per la crescita del tuo bambino. E non solo. Omogenizzati carne plasmon, vari gusti, 4x80 grammi, 2,49 euro. Pannolini Aggis Bimbo Bimba, varie misure, 2,99 euro. Omogenizzati carne Nipiol, vari gusti, 2x120 grammi, 1,49 euro. Vieni a scoprire le altre offerte nei nostri punti vendita.
Palermo Arabians Horses Cup. Dal 1 al 2 aprile a Palermo, presso la struttura equestre del Parco della Favorita, l'ottavo show di cavalli arabi. Ingresso gratuito dalle 9 alle 18.
Eccomi qua, ci sono, mi sono, grazie. Ma insomma, la cuffia, ci siamo. E allora, pronto per continuare il nostro appuntamento? Sono le 8:36 di questo che oggi, martedì 21 di marzo. Siamo pronti per continuare con l'ultimo ospite di oggi, cioè il vicepresidente di Arcigay Palermo, che voleva appunto salutare. Buongiorno, se non sbaglio, Marco Ghezzi. Buongiorno Marco.
Buongiorno a tutti.
È emozionato, oggi sono tutti emozionati. Tutti emozionati da Meridio News. Se non sbaglio, c'è una foto di qualche giorno fa, se non sbaglio.
Sì, questo è il congresso di Arcigay per l'elezione del nuovo direttivo. Siamo qui alla Bottega dei Sapori di Libera, sì, a Politeama. Qui in foto si vedono Lorenzo Canale, sì, che è il nuovo segretario, sì, di Arcigay Palermo, sì, è un nuovo rientro in realtà in associazione, sì, dopo una sua piccola parentesi a Londra. Luigi Carollo,
come no,
parte membro anche del direttivo del Palermo Pride 2017. Massimo Milani, chi non conosce Massimo Milani, che per noi è un motivo d'orgoglio per le sue lotte portate veramente con, sì, con fierezza, è motivo di ispirazione per tutti e tutte noi. Poi accanto a Massimo c'è Gabriele Piazzoni, che è il segretario nazionale di Arcigay. Mm-hmm. E infine la nuova, ecco, presidentessa Anna Maria Vasile.
Che salutiamo. Io non so se la presidentessa sta seguendo la diretta stamattina, almeno questo ti risulta, Marco?
Probabilmente sì.
Probabilmente sì. Io, cara presidentessa, la saluto perché è arrivato il mio invito, perché ci tenevo, mi piaceva averla qua. So che invece il rapporto preferisce forse far lavorare dietro le quinte che parla. Ecco, quindi ha mandato in ama scoperta lui, il vicepresidente, si è immolato stamattina. Tanto questo appunto è, c'è il direttivo nuovo salutando sì. quello precedente che secondo me ha fatto anche un buon lavoro.
Allora bisogna
alcuni
dire che
riconosco.
In realtà è un po' una rimodulazione anche del vecchio precedente, infatti a parte i nuovi acquisti che sono comunque persone che sono rientrate in associazione appunto come Lorenzo Canale e Daniela Di Miceli, mm-hmm. Del vecchio direttivo ci sono appunto io, Daniela Tomasino e Mirko Pace, che comunque rimane con noi, continua a dare il suo contributo in associazione.
Qual è il vostro obiettivo? Cioè, voi avete fatto sicuramente, vi siete tutti quanti seduti, continuiamo in questo modo. Come continua Arcigay? Palermo, a parte l'evento importante, il Pride, che sta a significare tante cose. Il Pride non è solamente la famosa sfilata di colori, di tutti, è una giornata bellissima. Questa, se non sbaglio, è la pagina ufficiale sì. del Palermo Pride, è proprio una giornata di festa. Pride poi sono tante altre cose.
Certo, tanto ci tengo sì. a puntualizzare che comunque Arcigay Palermo è una delle tante associazioni che costituiscono il coordinamento Palermo Pride. Siamo più di 20 associazioni che fanno parte del coordinamento. Sì, dici bene, il Palermo Pride non è solo la parata, la manifestazione che quest'anno si terrà l'1 luglio, ma è tutta una serie di eventi che vanno già dal prossimo mese fino a giugno a raccontare parte della comunità, parte della nostra storia, parte delle nostre rivendicazioni. Il tema di quest'anno, che è un tema diciamo assai complesso per tanti motivi, il tema di quest'anno è il corpo tra politica, desideri e trasformazioni.
Ecco, spieghiamolo.
È ovviamente un contenitore dentro il quale si può veramente parlare di tutto, si può parlare della salute, si può parlare di sessualità, si può parlare di desideri, si può parlare di trasformazioni, anche seguendo un pochettino in continuità il tema dell'anno scorso, che era la migrazione intesa come lo spostamento ovviamente dei flussi migratori, ma anche la trasformazione dei generi e quindi nello specifico della transessualità.
Allora, sono tutti quanti noi aspettiamo il Pride perché è un momento molto importante. Tra l'altro Palermo è stata la capitale del Pride 2 anni fa.
Nel 2013.
Nel 2013, proprio il cuore.
Il Pride nazionale, sì.
È organizzato molto bene, dove partecipano veramente tutti. Nel corso del tempo veramente è stata la festa di tutti. Utilizzare nel 2017, come dire, è l'evento di organizzato, cioè è un evento comunque sì organizzato da un certo tipo di associazionismo di settore, naturalmente, ma è così proprio dal punto di vista proprio legislativo. Ma i partecipanti oggi è il popolo, non tutti.
Sì.
Famiglie ci sono.
Sì.
Marco, sbaglio?
Sì, ma già noi lo vediamo anche, diciamo, la curiosità dei passanti rispetto ai primissimi anni del Pride.
Un tipo
oggi.
Di curiosità diversa, eh?
Sì, è totalmente cambiato. Ormai il Pride è della città. Si vede rispetto alla partecipazione e i numeri comunque costanti della partecipazione.
Per quanto riguarda, stavo controllando appunto le foto anche della appunto del nuovo direttivo, quindi della presa, che mission avrà questo nuovo direttivo? Cioè i punti su cui
i punti cardini,
cardini, insomma, si arriva fino al 2020?
Sono 3 anni, sì, 2020.
In questi 3 anni, voi, tu che sei il vicepresidente, la presidentessa e gli altri, volete raggiungere quali obiettivi?
La mission dell'associazione non cambia, nel senso che la promozione dei diritti e la tutela dei diritti delle persone LGBT, lesbiche, gay, bisessuali, transessuali, intersessuali, rimane invariata. Come obiettivi per i prossimi anni, su cui già stiamo lavorando e diciamo nelle prossimissime settimane avremo già novità in questo senso, è un progetto sulla prevenzione delle infezioni sessualmente trasmissibili, grazie a un progetto promosso dalla Fondazione Coin Sud, dedicato soprattutto atto all'incentivazione, diciamo, del volontariato al Sud. Che noi abbiamo declinato sul tema della salute. In particolare questo progetto ci permetterà la formazione di 250 volontari all'interno dell'università. Dopodiché apriremo 4 sportelli, di cui 3 proprio all'interno del territorio universitario, che sono sportelli informativi ma anche di primo ascolto, mm-hmm. Delle vere e proprie antenne contro le discriminazioni all'interno del territorio.
Se c'è ancora di discriminazione, stamattina abbiamo parlato di altri tipi di violenza, di discriminazione, insomma comunque è stata parte centrale soprattutto dal tuo punto di vista, quanta ancora discriminazione c'è? A parecchio. Palermo, tu vivi a Palermo, Marco?
Sì, sì. A Palermo.
Quando esci solitamente in giro, vai nei quartieri, vai. Ci sono ancora dei locali, certo. Dei locali dove si va, dove vanno appunto i gay, le lesbiche, quindi figuriamoci ancora, tipo siamo indietrissimo quando appunto ci sono delle città in giro per l'Europa dove non esistono locali per una categoria piuttosto che per l'altra, cioè si va tutti insieme, è così, in Europa ci sono.
Sì, sì, ci sono un po' dappertutto, però io non considero l'esistenza del locale di per sé come una forma di ghettizzazione, ma anche una possibilità di fare comunità.
No, si può fare in un locale non per forza identificato per un genere di utenza.
Però il fatto che sia identificato non significa che sia esclusivo, ecco.
Sì.
Per questo, cioè, okay. Alla fine la possibilità anche banalmente, diciamo, è il desiderio di conoscere qualcuno, sì. E quindi comunque con cui avere una relazione sentimentale.
Scusami. Allora sì. La mia domanda è: si è più al proprio agio in un locale esclusivo? Perché ancora c'è grande discriminazione, grande, diciamo, situazione bassessa culturale, e in un locale dove si è un po' di utenza mista, ecco,
per alcune persone sì.
Quindi ancora cioè il ghettizzare o il rendere esclusivo è perché ancora fuori c'è discriminante.
Sì,
non c'è dubbio, perché sennò tutti andiamo nei locali cioè senza nessuna differenza, e tu o un'altra persona va a conoscere il proprio partner, va a conoscere dello stesso sesso senza problemi. Se ancora non si fa questo, significa che qualcosa ancora.
Beh, sicuramente per alcune persone è ancora oggi è più semplice, più facile, diciamo, essere se stessi in luoghi così. Però effettivamente, diciamo, che questo non vale per tutti, però comunque effettivamente dico, ci tengo a dire che non esistono locali esclusivamente
no.
per persone omosessuali, bisessuali o transessuali.
Sì, assolutamente sì, però c'è ancora, è presente molto forte in generale in Italia, questo paese cattolico.
Io no, su questo sono un pochettino più positivo, nel senso che purtroppo in realtà l'Italia non è particolarmente più omofoba di altri paesi. È vero però che con le leggi siamo tanto in ritardo rispetto agli altri paesi, è vero che dal piano, diciamo, il legislatore è più indietro rispetto ai cittadini.
Senti, non è che è passato molto tempo l'anno scorso che la legge sulle coppie, sulle unioni civili, però era un primo passo. Mi ricordo abbiamo parlato di questa tematica anche nella nostra mattinata l'anno scorso. È un primo passo. C'è poi all'interno anche dell'associazionismo chi era d'accordo, chi invece ha detto ancora veramente siamo indietro.
È vero, questo è stato, come hai detto bene tu, un primo passo, ed è anche vero che i sentimenti sono stati differenti. Anche per chi aspettava da tanto questa legge, abbiamo letto molti articoli di coppie, comunque di persone anziane che finalmente hanno potuto unirsi civilmente e che quindi comunque hanno coronato un loro desiderio. Però altrettanto,
il tuo punto di vista personale?
Il mio punto però di vista personale è che sono molto contento perché ha potuto festeggiare, però considero anche una legge parzialmente discriminatoria, nella misura in cui si è pensato una legge ad hoc. Proprio come dicevi prima tu, pensando ai locali, si è pensato a una legge ad hoc per le persone omosessuali, facendo un'ulteriore distinzione tra quelli che sono le coppie che si sposano, coppie che si uniscono civilmente e poi le cosiddette coppie di fatto, che vengono tenute fuori, diciamo, dalla cosiddetta legge Cirinnà.
Beh, sei da fare ancora molto. Stai con noi, abbiamo l'ultimo blocco, che è quello del Guarda che TV, programma in prima e seconda serata su TRM Canale 13. Torniamo proprio con i saluti finali con Marco e quindi con Arcigay, poi GR, l'ultima edizione. State con noi, tra poco.
Fratelli Contorno presenta Benvenuti in Sicilia. viaggio nei luoghi e nel tempo, dove storia e tradizione si incontrano. Salsa pronta di pomodorino ciliegino siciliano. Da una tradizione centenaria, il gusto di un prodotto del tutto naturale. Benvenuti in Sicilia, Fratelli Contorno, industrie conserve alimentari, dal 1916.
Se acquisti siciliano, lavoro ai giovani garantiamo.
La comunità alloggio per anziani Villa Katia nasce per offrire ospitalità ad anziani autosufficienti e non, immerso nel verde e in un ambiente tranquillo. La struttura è specializzata nell'accoglienza di pazienti affetti da Alzheimer e da demenza senile. Gli operatori socioassistenziali e sanitari offrono assistenza H24. Ci troviamo a Bagheria, nella strada statale 113, accanto all'ospedale Villa Santa Teresa.
Ho fatto un intervento chirurgico, però non c'erano abbastanza capelli, perciò sono venuta qua dall'Istituto Giglio e sono felicissima. Mi ha consigliato un dermatologo di Reggio e oggi mi trovo con una testa bellissima.
I don't wanna know.
Era il disco di Maroon 5, la nuova canzone. Allora, ci sono tanti progetti, sono con Marco Guecci in questi minuti finali prima del GR. Marco, allora, vicepresidente di ACK Palermo, grazie per aver accettato il nostro invito. Ci sono dei progetti molto importanti anche che riguardano il turismo.
Esatto, grazie ad un bando sull'occupazione giovanile promosso da diverse fondazioni, tra cui Mission Bambini Onlus, Canali Onlus, San Zeno e Unicredit, siamo riusciti così ad assumere tre dipendenti che si occupano proprio di un progetto sul turismo a Palermo. Il progetto si chiama Palermo Non Conventional Tour, quale con questo progetto noi proprio vorremmo raccontare Palermo per come la viviamo noi, ovvero una città inclusiva, capace di far proprie le ricchezze e arricchirsi di queste ricchezze, di queste differenze, anche delle differenze. E con questo progetto appunto sono in costruzione degli itinerari, quei quali
itinerari
urbani.
Ci puoi svelare qualcosa?
Oh sì,
sono in costruzione.
Allora, uno è già ultimato, penso a breve, diciamo hanno nomi, questo sarà Palermo Illustrissima, che ci permette, con questo itinerario vogliamo raccontare un pochettino la storia anche del movimento LGBT.
Qual è proprio l'itinerario che i turisti faranno?
Allora, diciamo, svelo solo alcune tappe. Diciamo, tra le varie tappe ci sarà proprio l'ultimissima, che sarà la bottega di Massimo e Gino, Massimo Milani, a bottega qui, dove racconteranno un po' la loro storia. Tra l'altro ti voglio ricordare che Massimo e Gino sono due tra i fondatori storici della primissima ACK Palermo, e ci tengo a precisare anche
tra le più vecchie d'Italia.
Esatto, ACK nasce a Palermo.
Nell'80. Nell'80
e poi in altre città.
Quindi diciamo Palermo è stata veramente precursore di questo, insomma, poi movimento molto importante che ACK Gay, associazionismo molto importante. Per salutare, caro Marco, vogliamo dare l'appuntamento a quando? A quale il Pride, penso? Abbiamo già le date?
Ancora prima del Pride sarà proprio ad aprile, speriamo il prima possibile, l'inaugurazione della nuova sede di ACK Gay Palermo. Mm-hmm. E tra l'altro sarà proprio la primissima sede di ACK Gay Palermo. Finora siamo sempre stati ospiti, adesso di recente, da Amnesty Sicilia.
Dagli amici di Amnesty, sono carinissimi.
E finalmente, diciamo, diventeremo autonomi e avremo la possibilità.
Qual è la vostra nuova sede a Palermo? Quale sarà di ACK?
Si troverà alle spalle, anche qui per adesso non svelo ancora niente, si troverà alle spalle della cattedrale.
Ah.
Quindi zona.
A Marco, però, cioè, alle spalle della cattedrale. Cioè, me la combinate, cioè, così a chiesa impazzisce.
Noi non abbiamo nemici.
Ma infatti, sono loro forse che a volte.
E a volte sì.
Si arrabbiano troppo spesso. È sto Vaticano.
Noi siamo amici di tutti.
Amici di tutti.
Di quanti dicono, infatti, ho tanti amici gay.
È vero. Incredibile. Che dobbiamo fare? Non mi guardare, non mi fissare così, caro Marco. E allora, se no qua non finiamo più la puntata. E allora, caro Marco, dica Luca, voleva aggiungere qualcosa sulla nostra qua, nostro incontro?
Sì, che gli angeli non hanno sesso.
Oh, parole sagge. Aggiunga qualcosa.
No, questa non saprei cosa aggiungere, Roberto.
Però, come noi siamo, come dire. Ma questo è una parentesi voluta, perché c'è un direttivo, no, non per ripristinare sempre i soliti discorsi dei diritti. Infatti io stamattina, diciamo, non ho parlato di diritti, cioè lo si fa nei vostri social, perché magari io ho parlato qua ancora se c'è l'integrazione, non c'è, insomma, questo capisce una cosa certo. Più e soprattutto perché siete degli amici veramente carissimi. Daniela è un amore.
Daniela Tomasino, certo.
Va bene.
Che salutiamo, e tra l'altro oggi è il suo compleanno.
Veramente.
Vi faccio tanti auguri.
Oh, Daniela, tanti auguri. Allora diamo la linea a Luca Tutone e poi ci salutiamo. Stai qua un attimo, non te ne andà. Luca Tutone, le news del GR Med, ultima edizione.
GR Med, l'informazione di Radio Med.
Bentrovati a questa edizione del GR Med. Torna l'emergenza rifiuti in Sicilia. La regione ha emanato venerdì scorso un'ordinanza con la quale impone alla RAP, dopo aver effettuato il trattamento dei rifiuti in discarica, di non conferirli per intero nella sesta vasca di Bellolampo, ma di spostarne ogni giorno 300 tonnellate a Motta Sant'Anastasia, in provincia di Catania. L'ordinanza viene emanata come misura preventiva per evitare il riempimento della vasca, che si esaurirebbe in 5 mesi, ovvero in piena estate. Per la RAP un aumento di costi da 11 milioni di euro l'anno, imposto con ordinanza regionale, visto che ogni tonnellata verrebbe a costare 100 euro per 300 tonnellate al giorno. Ciò significa un incremento di costi da 30.000 euro al giorno. L'allarme è stato lanciato dalla FIT CISL. Circa 10.000 le persone previste a Trapani per la manifestazione di Libera in occasione della giornata del ricordo delle vittime di mafia. Don Ciotti sarà collegato da Locri, in provincia di Reggio Calabria, dove ieri sull'edificio del Vescovado sono apparse delle scritte che poco hanno a che fare con la legalità. Proprio a Locri il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che nell'80 aveva visto il fratello morire sotto il fuoco della mafia, aveva incontrato gli altri familiari delle vittime. Trapani ospiterà l'evento principale in Sicilia, corteo da piazza Iolanda per arrivare in piazza Vittorio Veneto, dove verranno letti i nomi delle vittime delle mafie. Poi l'intervento di Don Luigi Ciotti proprio da Locri. Ad oggi non ci sono ragioni che portino a ritenere un rinvio delle previste elezioni amministrative di giugno, lo dice in una nota il sindaco di Castelvetrano Felice Errante in merito all'insediamento in municipio della commissione d'indagine nominata dal prefetto di Trapani per l'accesso agli atti amministrativi e per la verifica di eventuali ipotesi di infiltrazione mafiosa. La relazione finale della commissione servirà al ministero per valutare lo scioglimento per mafia. Le ultime indagini infatti avevano svelato un presunto sistema di controllo degli appalti comunali da parte della criminalità. L'ultima notizia per il meteo: al mattino cielo in prevalenza nuvoloso, temperature minime stazionarie, nel pomeriggio un po' di nubi soprattutto nel centro-est della regione, qualche pioggia o rovescio possibili nel siracusano, massime in lieve calo, venti deboli con qualche rinforzo nel canale di Sicilia. È tutto per questa edizione, linea ancora a Vincenzo Canzoni.
GR Med, l'informazione di Radio Med.
Dai, avevo un sogno io, di far parte comunque in una piccola percentuale del Pride quest'anno. Ho mai partecipato al Pride, è una grande
festa.
Allora
ti aspettiamo quest'anno.
Ma sai, io già mi sto nei social del Pride ci sono, quindi perché ringrazio il social Palermo Pride. Adesso in diretta a mattinone Vincenzo Sonzone e Marco Ghezzi del direttivo di Palermo Pride, quindi ringrazio anche i social, grazie.
Grazie a voi.
Yeah, vive il Pride. È primavera, grazie Marina Rai, grazie a tutta la squadra. Domani torniamo alle 7:30. Vivete questa bella giornata di primavera e come dice Luca Tutone, gli angeli non hanno sesso. Alla prossima.